Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo V sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano, a cura di Don Stefano. Terza parte. Buon ascolto a tutti.
Possiamo dire che le religioni non cattoliche hanno in comune che tutte non credono nel Gesù Messia, nel Dio fatto uomo. Certo. Ce n'è solo una che ci crede. E quindi sarà difficile che questa inclusione di tutti nel rispetto delle leggi dello Stato possa portare qualsiasi unità, perché se si crede in Gesù Messia o se ci si sputa sopra...
Sì, c'è anche questo, il rispetto delle leggi dello Stato, ma fino a un certo punto rispetto alla legge dello Stato, perché prima delle leggi dello Stato c'è la legge divina,
legge naturale
e quindi divina,
certo.
Anzi, di più, se c'è una legge, qualsiasi legge dello Stato fatta da uomini, che è contraria alla legge divina, cioè se ci fosse una legge sul gender, come ne abbiamo parlato prima, in Italia o altrove, chi crede, chi è cattolico, ha l'obbligo di disobbedire a quella legge. Perché non esiste, non può esistere.
Come la legge sull'aborto o sul divorzio.
Non può esistere per noi cattolici, questa è un'altra, relativamente alla questione dell'aborto, è un'altra responsabilità che ha la Bonino, perché gli obiettori di coscienza obiettano all'applicazione di quella legge, quindi non vogliono applicarla. La Bonino è contraria anche adesso, non solo 40 anni fa, all'obiezione di coscienza. Ma veniamo al punto. Quindi c'è un dovere da parte di chi è cattolico di non obbedire a una legge contraria alla legge divina. E questa è una cosa da recuperare, perché significa questa cosa, se si attua, renderla, metterla in pratica questa, sì, cosa. Il non obbedire significa subire delle conseguenze dallo Stato, che vuole invece, che ti obbliga a obbedire, perché il cattolico deve disobbedire a quella legge e quindi deve pagare anche le conseguenze
in quanto contraria alla legge naturale, cioè una legge ordinata,
certo,
secondo la ragione,
certo.
Perché infatti poi ci sarebbe da riparlare sulla concezione dello Stato, che è diventato praticamente, ha sostituito Dio,
certo.
Lo Stato della Rivoluzione Francese si è messo al posto di Dio,
certo.
È diventato un'entità assoluta che può comandare quello che vuole e tutti devono seguire,
certo.
Quindi un Papa, se in presenza di una certa legge che non è, è chiaramente contraria ai 10 comandamenti, non può però adattarsi a questa concezione di Stato, è una concezione completamente che va contro,
sì,
il magistero sociale della Chiesa.
Ma non può neanche adattarsi a un'altra questione che fosse ancora più importante. Facciamo un esempio e ci capiamo. Il Papa, non questo Papa, ma il Papa deve stare molto attento anche a quello che avviene all'interno dell'amministrazione dei sacramenti della sua Chiesa. Perché faccio questo esempio? Lo dirò tra un momento. Faccio prima l'esempio e poi vediamo di approfondire un attimo questa questione. Si parla adesso moltissimo della questione della comunione ai divorziati risposati, della questione dell'accoglienza nei confronti degli omosessuali, in attesa di questo sinodo di ottobre,
sì,
la seconda sessione, eccetera. C'è anche una certa, diciamo, attività di alcuni autorevoli esponenti della Chiesa, cardinali, penso al cardinale Burke ed altri, che hanno scritto un libro, lo stanno presentando in tutta Italia, eccetera. E questo va bene, cioè questa è la fotografia della situazione. Però in attesa delle decisioni, il Papa dovrebbe anche stare attento al fatto che in maniera, diciamo, massiva, a me consta che i divorziati e i risposati ricevano il sacramento della comunione già oggi.
Purtroppo sì, Germania e Svizzera specialmente.
Ecco.
Olanda.
Allora, fino ad ora non c'è stato un intervento del Papa che parla invece di leggi dello Stato, l'applicazione della legge dello Stato e l'obbedienza alla legge dello Stato, non c'è stato un intervento del Papa su questa questione che mi pare centrale, così come non c'è stato per dirimere una questione di prassi, di comportamenti, se vogliamo di pastorale, non so se uso termini esatti, nei confronti dell'accoglienza o meno delle persone omosessuali rispetto alla dottrina di 2000 anni della Chiesa. Fatto questo esempio, voglio dire una cosa che secondo me è molto importante e che è collegata a tutto il discorso che abbiamo fatto. Probabilmente il 68, che poi è stata un'ideologia che subiamo ancora oggi, l'ideologia a cui si sono ispirati anche,
sono tutti al potere,
Pannella, tra l'altro sono tutti al potere,
Oscar Fischer,
Pannella, Labonino e tutti gli altri che o sono al potere o sono stati al potere, insomma, esatto, in Italia e in Europa. Il 68 non ci sarebbe neanche stato se non ci fosse stato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Che cosa voglio dire?
Assolutamente.
Cioè, che la rivoluzione cosiddetta laicista, libertaria, la stagione dei diritti civili, a cui personalmente anch'io ho partecipato, è stata realizzata con l'intento della distruzione delle istituzioni che c'erano fino a quel momento, la famiglia, la chiesa, la messa in discussione, l'università, eccetera. E c'è un piccolo particolare, che col Concilio Vaticano II, a mio avviso, e quindi una visione molto particolare e parziale, però questo che mi sento di dire, la Chiesa non ci ha pensato due volte ad avviare un processo di distruzione di se stessa. Non lo realizzerà mai, perché la Chiesa è di Gesù Cristo, ma all'interno della Chiesa si è operato per assecondare quello che il mondo da allora e di oggi vuole sempre più, cioè confondere i desideri con la libertà. Io non desidero avere un figlio, vabbè, lo traduco in una legge che il Papa attuale dice che bisogna rispettare, perché dice che bisogna rispettare la legge dello Stato, senza dire che ci sono leggi a cui bisogna disobbedire. Quindi se bisogna obbedire alle leggi dello Stato, secondo Bergoglio, bisogna obbedire anche alla legge 194. Invece a quella bisogna disobbedire, un cattolico deve disobbedire. Non vuoi più un anziano? Vabbè, se non trovi un posto in un ospizio, l'anziano o il portatore d'handicap che ti dà fastidio lo puoi anche sopprimere. Così non avrai più problemi di alcun tipo. Vuoi che in questa società i giovani si distruggano con la droga? Benissimo, e tu la liberalizzi la droga, anzi dici: se io liberalizzo la droga elimino anche coloro che approfittano e fanno un commercio della droga, quindi Pannella, faccio distribuire nelle farmacie la droga, ma si arriverà, perché stanno già questo è uno Stato, l'Italia, in cui già si sta, forse gli ascoltatori non lo sanno, in Italia si sta già, lo Stato sta già coltivando l'hashish per uso terapeutico, lo sta facendo fare da strutture militari in Toscana.
Sì, sì, sì.
Cioè, noi siamo in questa situazione, ci sono cose che ci passano sotto il naso, non le vediamo neanche più, perché siamo talmente o sopra la testa, perché il diavolo, perché di questo, ripeto, si tratta, è tanto subdolo che non ci fa più vedere le cose, o le traduce in cose buone, che noi anzi ne abbiamo bisogno di queste cose, così diventiamo più liberi, più rispettosi nei confronti degli altri, dei nostri, di coloro che ci sono vicini, eccetera, di cui dobbiamo avere naturalmente timore. Di una sola cosa non abbiamo più timore: di Dio.
Di Dio.
Non c'è più il timore di Dio. non c'è più il timore di Dio, perché sembra che tutto, il Papa costantemente dice, l'ha detto anche rispondendo a un bambino, anzi questo dal punto di vista pedagogico è gravissimo, perché i grandi pedagogisti dicono che di una cosa ha bisogno il bambino, di sapere che ci sono delle regole. Il Papa ha una risposta a un bambino, ieri ha detto che i peccati sono tutti perdonati, senza aggiungere nulla, senza aggiungere che esiste la categoria del pentimento,
se uno segue le regole della confessione,
che sembra abolita. Lui non l'aggiunge, perché anche lui, come molti cattolici, il pentimento lo danno per scontato. Io sono uno forse particolare, io mi commuovo sempre quando la rileggo, alla pagina del ladro che sta sulla croce accanto a Gesù e che chiede, a cui Gesù dice, dopo che quest'uomo si è perdonato, si è pentito, dice che lo seguirà in cielo da suo padre. Ecco, quella secondo me è l'esemplificazione di che cosa deve essere l'animo di un cristiano rispetto alla sua vita. Noi siamo peccatori in attesa di un giudizio, e per avere questo giudizio, per consentire che noi ci troviamo alla fine della nostra vita davanti a Dio in attesa che Lui ci dica che fine dobbiamo fare, noi, se vogliamo conquistarci il paradiso, ci dobbiamo pentire dei nostri peccati. Il pentimento non è stato mai abolito dalla Chiesa in 2000 anni di storia della Chiesa, e in quest'epoca, anche con l'indizione di un anno santo della misericordia, come se gli anni santi non fossero stati mai, sono tutti anni della misericordia, qui è stato istituito l'anno santo della misericordia, adesso sono stati istituiti l'altra settimana i missionari della misericordia, che stiamo in tema perché stiamo parlando del Bonino e dell'aborto. I missionari della misericordia, a detta di Monsignor Fisichella, perdoneranno, assolveranno il reato, il peccato d'aborto a tutte le condizioni.
Esatto, in che senso?
E non si capisce quali sono queste condizioni, visto che ci sono già delle condizioni prestabilite per assolvere il peccato d'aborto. Allora qua mi sembra che si sta stravolgendo tutto, e di fronte a questo stravolgimento è necessario capire, e io personalmente su questo mi sto interrogando molto, perché non si può soltanto denunciare lo stato di cose, bisogna anche capire che cosa si deve fare rispetto a una situazione di questo genere. Capire che cosa si deve fare è molto difficile. A me mi viene una cosa da dire, che poi penso che faccia parte della natura intrinseca del cristianesimo. Il cristianesimo è una religione di martiri, quindi qua rispetto alla situazione attuale, io non mi riferisco soltanto al martirio sui carboni ardenti, eccetera, mi riferisco alla dimensione quotidiana del martirio. C'è anche una dimensione quotidiana che uno deve praticare del martirio: l'isolamento, la solitudine, il non essere capiti, e questo è anche un martirio, perché sarebbe bellissimo essere compresi da tutti, fare coloro che piacciono a tutti, benissimo. Bisogna, a mio avviso, tornare a essere testimoni in questo tempo della parola di Gesù, costi quello che costi, costi anche l'isolamento, costi anche lo scherno, la derisione, la fame, meglio, uso un'espressione molto brutale, forse grezza, meglio campare a pane e cipolle piuttosto che vendersi la propria anima. Io so perfettamente che se avessi scelto dopo la conversione una strada diversa, cioè una strada più accomodante, che ne so, se mi fossi proposto a scrivere, sempre se mi avessero accolto, alle edizioni paoline, probabilmente la mia vita di stenti si sarebbe tramutata in qualche agio, in qualche sicurezza. invece non lo posso fare, non me la sento di farlo, perché non mi apparterebbe, non sarei libero. Io devo invece, per quanto mi riguarda, tentare con grande difficoltà di custodire il bene prezioso che la conversione mi ha dato, che è quello della verità e della libertà. La grazia è un'iniziativa libera di Dio che dà all'uomo il massimo della sua libertà, concede all'uomo il massimo della sua libertà, e questo è difficilissimo da coltivarla, perché non è semplice in questo momento storico, né lo è mai stato, essere credenti. Bisogna essere umili, bisogna essere pronti al sacrificio, bisogna considerare che la dimensione vera della nostra vita non è quella terrena, non sono le cose materiali, bisogna spogliarsi delle cose materiali. A volte bisogna anche mettere nel conto che le porte ti si chiudono tutte, come a me è capitato nella mia vita in questi ultimi anni, perché ci sono molti cattolici purtroppo che non vogliono sporcarsi le mani, preferiscono vivere in maniera pacifica o sopravvivere, quindi non danno aiuti, non sostengono, ma aiuti mi riferisco anche a una frase buona, non necessariamente a aiuti materiali, sì, a una forma di incoraggiamento che tu lo senti. Ormai non siamo neanche più abituati a dirci un come stai che sia vero. Viviamo tutti in un mondo virtuale in cui tutto è superficiale, tutto non lascia nessuna traccia, diciamo, quasi sempre, nei rapporti umani. E purtroppo ci siamo ridotti a questo. Io non vorrei essere catastrofico, ma questo è quello che sento dentro di me. Si tratta di piano piano di tirare un filo, di far crescere le cose buone che pur ci sono, che Dio ci ha dato. Adesso attendiamo ad esempio questa enciclica che si annuncia molto interessante del Papa sul creato. Ci saranno cose, secondo me, già dette tante volte in questa enciclica. Io spero tanto che non sia lo strumento questa enciclica per fare discorsi di stampo antinatalista. Noi viviamo in una società, quella occidentale, in cui si è vissuta per anni, negli ultimi anni, si sta vivendo ancora, con tante famiglie che stentano e vivono nella povertà, una crisi di carattere economico, si dice. Io penso che le società non siano mai morte nella storia per questioni legate all'economia. Le società muoiono perché non ci sono più i principi. Le cause economiche sono conseguenze della mancanza dei principi. Noi viviamo in una società in cui mancano del tutto i principi, e quindi, mancando i principi, chi ci governa, le persone che contano, che fanno parte delle lobby internazionali, massoniche o meno, ci sguazzano, nel senso che si muovono senza principi, e non avendo i principi non riescono neanche a vedere le masse delle persone che hanno i bisogni.
Sarebbe una contraddizione in termini: credere a dei principi che durano sempre, quando non si crede che l'uomo duri sempre, che ci sia un Dio eterno, una vita eterna.
Assolutamente.
E quindi anche le civiltà, se tutto è provvisorio, anche le civiltà che ne escono per forza devono essere provvisorie.
E quindi è questa la crisi vera che noi abbiamo, ma rispetto a tutto, anche i problemi che saranno sempre maggiori e che sono epocali, di una parte del mondo. Attualmente vengono stimati in 200 milioni gli emigrati nel mondo che si muovono, di una parte del mondo che sempre più si muoverà. Qui abbiamo di fronte appunto un establishment politico, economico, finanziario che non sa cosa fare perché non crede in niente, non sa come intervenire, non ha un metro di giudizio per intervenire, è un divago, naviga a vista, non ha una linea precisa di intervento. E in questo senso è evidente che se la situazione continua così, è un mondo che, come l'abbiamo conosciuto, mi riferisco all'Europa in particolare, all'Europa cristiana, è un mondo che è destinato a morire, che non esisterà più. Vediamo quello che sta in questi giorni
recentemente,
la Chiesa di Venezia, l'esempio della Chiesa di Venezia, no? Sono scandali su scandali che ormai,
ripetiamo per chi non l'avesse saputo, una Chiesa a Venezia è stata quindi utilizzata dalla Biennale come opera d'arte, ma di fatto la si è trasformata in moschea dove i musulmani pregano, e addirittura c'è chi ha cercato di entrare, veneziani che hanno cercato di entrare in questa chiesa, e gli è stato detto che dovevano togliersi le scarpe, fare una certa serie di riti, quindi luoghi che erano cristiani ora sono occupati da islamici a casa nostra e noi non possiamo più entrarci.
Perché noi abbiamo rinunciato alla nostra identità. È evidente che rinunciando alla propria identità non si può fare un discorso di integrazione con altri, perché l'integrazione si può fare solo se si incontrano due identità, non ci può essere un'integrazione. Qui c'è solo da prendere atto che c'è il mondo che abbiamo conosciuto, che non ha più la sua identità, e che se va avanti così la situazione sarà occupato da un'identità che nel corso dei secoli ha cercato per tanto tempo di occuparlo, e ci sono tutte le condizioni per cui questo accada. E dall'altra parte c'è, come dicevo prima, una politica, una classe politica che non riesce ad avere una linea di condotta che sia coerente, perché non ha principi su questo e su tutte le altre situazioni che si vivono.
E poi, se posso dire, quindi anche la Chiesa stessa è percossa proprio nel pastore, quindi
certo,
le pecore sono disperse a causa di questo. Anche se hai accennato all'incontro con Raul Castro sì, ha detto: io entro nella Chiesa, se la Chiesa continua in questo senso, certo, se il Papa continua in questo senso. Però a che cosa serve la Chiesa che Raul Castro entri nella Chiesa quando tutti gli altri ne escono?
Infatti ha detto: torno a pregare. Ma io mi auguro che questo avvenga per l'anima di Raul Castro, per la persona Raul Castro, ma appunto la situazione, questo esempio è molto calzante, perché è stato preso questo incontro come un incontro storico che ha portato e porterà molti frutti. Li vedremo tutti questi frutti. Adesso c'è, a proposito di America Latina, c'è tra qualche settimana, credo, la beatificazione del vescovo Camará.
Oh, Elder Camará.
Elder Camará.
Brasiliano. Teologo della liberazione.
Teologo del
campione.
Ecco.
E anche della...
Quindi, voglio dire, le scelte che vengono fatte da questo pontefice sono scelte molto singolari. E io mi sento di dire, come ho scritto nel libro, che la situazione è talmente difficile e drammatica che richiede, a mio avviso, da parte di coloro che la vivono, e sto parlando di me stesso innanzitutto, un approfondimento costante, quotidiano, uno studio, un vero e proprio studio sulle scritture, sul passato del magistero della Chiesa, sulla storia della Chiesa, per non farsi in nessun modo deviare da un percorso che ci può portare alla salvezza della nostra anima.
Quindi una vera e propria formazione intellettuale, insomma,
sì,
per promuovere dei circoli di studio.
Quello che manca, cioè, a mio avviso, più che le manifestazioni esterne che possono o di piazza, che sono importanti, in questo momento a mio avviso manca che i cosiddetti intellettuali, se esistono, cattolici, si mettano al servizio delle persone più giovani, cioè che parlino usando tutti gli strumenti a disposizione.
Ricordo che questo è uno degli obiettivi di Radio Vobiscum, raggiungere,
ecco,
i giovani.
Ecco, credo che questa sia una cosa importantissima, perché Io mi accorgo innanzitutto che c'è molta voglia da parte dei giovani di scoprire la bellezza del messaggio di 2000 anni della Chiesa, che è stato deturpato negli ultimi decenni e in particolare in quest'ultimo periodo, a mio avviso. Cioè, non solo il desiderio di scoprire, ma il desiderio anche di vivere questa dimensione e di avere delle certezze, come dire. Allora, chi meglio di coloro che hanno studiato, mi riferisco a me perché io, lo ripeto, sono un autodidatta, mi riferisco alle persone molto più competenti di me e più in grado di me, di riversare in termini di servizio per salvare, per concorrere a salvare le anime, perché di questo si tratta, il loro sapere e la loro conoscenza. Ecco, io questo, insieme alla questione che dicevo prima del mettere nel conto la dimensione quotidiana del martirio, che secondo me è molto importante, questa è un'altra delle cose da fare. La terza cosa da fare è quella della preghiera e di affidarci alla Vergine Maria. Siamo a 2 anni di distanza dal centenario di Fatima e io penso che quel messaggio sia ancora un messaggio molto vivo e determinante, che ha un suo grande significato. E poi l'altra cosa che mi sento di dire è la bellezza del rito antico, perché il rito antico consente proprio di coltivare il proprio spirito. Io personalmente l'ho scoperto di recente, mi dà anche fastidio, ma questo lo supero, però mi dà un po' fastidio essere definito un tradizionalista da alcuni, soprattutto dal pontefice, che ha usato questa distinzione tra tradizionalisti e progressisti nel discorso di chiusura della prima parte del sinodo. Perché lui non può farla questa distinzione, perché se dovesse farla si dovrebbe dichiarare primo tradizionalista, perché lui deve difendere, ha il compito di difendere e custodire la tradizione, quindi non può accusare i tradizionalisti. Ma con questo voglio dire che a me danno fastidio le etichette, a me mi interessa la sostanza, cioè partecipare a una messa in rito antico ti dà a me la possibilità di coltivare la mia anima in modo serio, e questo è molto molto bello.
Grazie mille Danilo Quinto per queste riflessioni. Quindi, in occasione di questo incontro tra il Papa Francesco e Emma Bonino nell'aula Nervi, incontro con i bambini della Fondazione Fabbrica della Pace, grazie per questo intervento, per queste riflessioni, perché penso che possono essere condivise da molti cattolici di buona volontà. Grazie veramente.
Daniel. Grazie, grazie.
Grazie anche agli ascoltatori di Radio Vovisco. Arrivederci.
Siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo Quinto sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano, a cura di Don Stefano. Terza parte. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.